Benvenuti alla Biennale Tecnologia, al panel sulle nuove tecnologie e il futuro dell'energia che nasce dall'esperienza fatta da Aspenia con un numero speciale dedicato alle tecnologie che stanno trasformando il sistema dell'energia. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di collaborare con Aspenia per realizzare questo panel al quale partecipa Matteo Codazzi, che è CEO di CESI SPA, Laura Cozzi, che è Chief Energy Modeler alla International Energy Agency, David Livingstone, Senior Analyst di Eurasia Group, e Tony Volpe, amministratore delegato Falck Renewables. Avremo il piacere di sentirli tutti in italiano, salvo Livingston che è tradotto in diretta e che riceve a sua volta la traduzione in italiano. Quindi siamo belli tranquilli. Se Livingston ha dei segnali da farmi da questo punto di vista, me lo faccia capire. Livingston, are you all right with the Italian translation? I guess so. I don't see any signs. Anyways, we start. Il concetto, come è evidente, è che la tecnologia può essere anche stata parte del problema nel periodo in cui abbiamo sviluppato l'economia in modo non sostenibile, ma è certamente parte della soluzione se vogliamo guardare a un futuro sostenibile. Parliamone appunto con i nostri relatori. Alla fine c'è uno spazio per le domande dal pubblico di un quarto d'ora, quindi preparatevi, siate critici e curiosi, siamo a vostra disposizione. Matteo Codazzi.
Bene, grazie, grazie, buongiorno a tutti, è ancora un onore, grazie a essere qui con voi oggi e grazie ancora al Politecnico di Torino e Aspen per avermi invitato a questo evento. Allora, vediamo se a proposito di tecnologie ci assiste la tecnologia informatica e datemi un attimo per partire con. Si vede?
Vogliamo provare a proseguire con Laura Cozzi. Nel frattempo vediamo di aggiustare questo problema. Prego,
Va bene, buongiorno a tutti, è
Cozzi,
un
grazie.
grande piacere essere qui con voi. Da ingegnere italiano sono molto fiera di partecipare a questo panel. Un grande saluto e un ringraziamento al Politecnico di Torino e ad Aspenia. Allora, comincerei da questo: dove ci troviamo dal punto di vista delle emissioni e dove stiamo andando globalmente? Questa è una delle nostre ultime analisi che per i più curiosi potete trovare sul nostro sito dell'International Energy Agency, World Energy Outlook. Allora, cosa sta succedendo? Ci troviamo in un periodo di Covid, come vedete queste sono le emissioni annuali, ci aspettiamo che queste scendano molto violentemente quest'anno, però l'aspettativa è che appena usciamo dalla crisi, con il ritorno a una vita un po' più normale, a riprendere le auto, a ricominciare a volare, a non stare più in lockdown. Ci aspettiamo che con la ripresa le emissioni crescano, ma si stabilizzino. Questo è già un buon risultato rispetto a quello che ci aspettavamo qualche anno fa, in cui le emissioni continuavano a crescere. Questo è grazie soprattutto agli avanzi nella tecnologia, soprattutto nel settore elettrico e delle rinnovabili. Troviamo oggi che il solare e l'eolico sono le fonti più economiche per produrre elettricità a livello mondiale, e queste stanno veramente prendendo piede. È un risultato soddisfacente? Purtroppo no, perché questo risultato di emissioni più o meno piatte da qui alla fine del secolo porteranno comunque a un aumento della temperatura globale di circa 2 gradi e 7. Dove vorremmo essere? Dove vorremmo andare? Vorremmo vedere una decrescita delle emissioni molto rapida a livello globale e arrivare a zero emissioni nette in qualche momento della seconda parte di questo secolo. Se guardiamo a quello che i paesi stanno facendo, Molti hanno annunciato di voler raggiungere le emissioni zero al 2050. Una volta che assumiamo che tutti questi obiettivi vengono raggiunti, come possiamo vedere qui, andiamo un po' meglio, ma non siamo ancora veramente a raggiungere uno zero globale. Una volta che consideriamo anche la Cina, il gap a dove vorremmo arrivare si riduce ancora enormemente. Con la nuova amministrazione americana possiamo aspettarci che questo gap venga ancora ridotto di un po'. Tuttavia, le nostre analisi mostrano che dovremmo ancora fare sforzi un po' più importanti per tutti i paesi del mondo. E questo è ancora lontano da ne net zero al 2050, di cui si discute molto. Come si fa per arrivare a net zero al 2050? Innanzitutto, serve un'azione più forte dalle compagnie. E qui facciamo vedere soprattutto la prossima decade cosa richiede. Richiede uno sviluppo di tutte le tecnologie che stiamo già utilizzando oggi, vuol dire solare, vuol dire eolico, ma ho moltissime nuove tecnologie. Qui faccio l'esempio dell'idrogeno low carbon. Dovrebbe vedere una crescita a livello mondiale di 100 volte rispetto alla produzione, di oggi, ma le compagnie da sole non bastano. Dovremmo essere noi cittadini a muoverci in maniera, molto, molto, forte, su due filoni, direi. Uno è la coscienza di quando compriamo qualcosa di nuovo. Dovremmo sempre fare in modo di comprare, qualsiasi appliance compriamo dovrebbe essere la più efficiente disponibile. Ma è anche sul nostro comportamento quotidiano. Il nostro comportamento quotidiano dovrebbe cambiare, dovremmo cercare di evitare certe cose, per esempio tragitti di meno di 3-4 km non dovrebbero essere fatti con auto o motorini, eccetera, ma piuttosto camminare. Quindi richiede un cambiamento dei nostri comportamenti. La tecnologia è essenziale, ma non sufficiente per arrivare a questo meno 40% che sarebbe richiesto nella prossima decade. Se rimaniamo alla tecnologia, però, ancora una parte chiave, guardiamo le auto elettriche, ad esempio, dovrebbero crescere dal 2 milioni e mezzo mondiali a oggi a 50 milioni al 2030. Infine, il mondo della finanza, che dovrebbe cambiare e essere molto più innovativo, cercando di investire in efficienza energetica, in innovazione e chiaramente l'elettricità è ancora chiave qui, con un livello di investimenti al 2030 che dovrebbe essere pari a due volte quanto abbiamo mai fatto al meglio per il petrolio e gas. Vorrei terminare con un'ultima slide che riprende un po' quello che Luca De Biase stava dicendo all'inizio. La tecnologia ci ha portato fino a oggi a avere una crescita del benessere economico enorme, ma accompagnato a questo abbiamo avuto ovviamente anche della crescita delle emissioni. Questo è veramente questo grafico che mostra l'incremento delle emissioni è il grafico della storia della nostra vita economica. Abbiamo costruito migliaia di centrali elettriche, ce ne sono circa 2000 al mondo che funzionano oggi. Molte di esse ancora a carbone nei paesi asiatici. Abbiamo industrie che producono acciaio, cementifici, raffinerie, eccetera. Tutto quello che che abbiamo già costruito, che è intorno a noi. E quel pezzo ADR sono le nostre città, sono Torino, Milano, Parigi, New York, che con gli edifici che abbiamo oggi emettono e continueranno a emettere. Immaginiamo per un attimo in questo futuro in cui da domani, da adesso, riusciamo a investire solo in tecnologie a zero carbonio. Anche se riuscissimo a fare questo, la nostra analisi mostra che tutto quello che abbiamo già costruito fino a oggi non ci permetterà di raggiungere le emissioni zero al 2050. In un certo modo abbiamo già, come si dice in inglese, locked in, non riesco a trovare un equivalente italiano. 1,65 grado alla fine del secolo. Questo per me mostra due cose: che è importante che ci focalizziamo chiaramente su quello che stiamo costruendo nuovo, quindi tutto quello che le nuove tecnologie possono portare sul nuovo, ma sempre di più quello che le nuove tecnologie possono fare per intervenire sulle infrastrutture esistenti. Due esempi qui: cattura e stoccaggio, per esempio, per il carbone in Cina, dove l'età media delle centrali è 13 anni, Oppure l'idrogeno che potrebbe arrivare a casa nostra con i tubi di gas che abbiamo oggi. Quindi ogni politica climatica che riuscirà a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi di Parigi deve veramente avere due filoni, ma per entrambi di essi la tecnologia chiaramente al centro.
Grazie Cozzi, abbiamo messo in chiaro lo scenario. Penso che Codazzi sia riuscito a superare quel problema. Ridarei a lui la parola se vuole.
Bene, grazie, ci proviamo e grazie perché devo dire che l'intervento anche di Laura credo che facilita enormemente poi il compito della discussione. Spero che si vedano adesso le slide.
Sì.
Benissimo. Allora, due parole su Cesi. Noi siamo nati 60 anni fa come il centro di ricerca e sviluppo per le tecnologie del settore energetico, del settore elettrico in Italia e negli anni siamo diventati oggi ormai un'azienda di servizi e di consulenza legati al mondo dell'innovazione tecnologica, ma anche della dimensione della regolazione e dell'assetto dei mercati nel settore dell'energia. Siamo oggi un'azienda globale che opera, come vedete, in più di 70 nazioni con 2.000 professionisti specializzati sul know-how tecnologico. Del settore. Tipicamente i nostri clienti sono sia governi, autorità di regolazione e aziende che operano nello sviluppo delle tecnologie della componentistica del settore elettrico. Bene, allora, purtroppo penso che la tecnologia continui a non assistermi e quindi proverò a continuare la mia discussione senza le slide perché apparentemente non riesco a girarle, sono di nuovo bloccate purtroppo. Benissimo, allora il tema è questo, parlando di tecnologia noi abbiamo e di innovazione, insomma, abbiamo evidentemente una prospettiva assolutamente unica. Abbiamo in particolare presentato nell'ultimo Lumino di Aspenia un'analisi che abbiamo fatto di quello che è successo nei mercati elettrici europei, in particolare in Italia, durante il periodo del lockdown, che ha messo in evidenza una situazione che era di fatto già una prospettiva proiettata al 2030, cioè la situazione che abbiamo visto sui mercati in termini di bassa domanda e quindi di grande penetrazione delle energie rinnovabili, ha messo in evidenza che in situazioni di questo genere, che il mercato si aspettava per il 2030, diventa molto importante per l'equilibrio del sistema elettrico avere grandi livelli di flessibilità. Grandi livelli di flessibilità perché questo permette di utilizzare al meglio le energie rinnovabili, di non doverle sprecare e quindi di ottimizzare sia gli aspetti di costo che gli aspetti ovviamente ambientali. Allora, andando avanti, visto che gran parte di quello che è un po' la prospettiva dei settori, anche sapete benissimo la prospettiva che sta dando l'Europa anche al proprio Recovery Fund in termini di investimenti infrastrutturali, punta al mondo delle rinnovabili. Bene, allora il tema è essere sicuri che gli investimenti che metteremo in piedi nei prossimi anni per promuovere ulteriormente la decarbonizzazione del nostro settore, in particolare del settore elettrico, siano tali da ottimizzare l'utilizzo di questa, ottimizzare lo sfruttamento di questa risorsa così preziosa, sia dal punto di vista ambientale che economico. Allora, un elemento importante ovviamente per raggiungere questo è il tema dell'innovazione. Attenzione però perché l'innovazione non è solo tecnologia, no? Innovazione è anche modelli di business, l'innovazione è anche assetti dei mercati, l'innovazione è anche modalità innovative di operare il sistema elettrico. Quindi non solo le tecnologie, parleremo di storage, adesso vi darò qualche prospettiva, ma quando parlo di innovazione dell'assetto dei mercati, parliamo proprio della regolazione, dell'introduzione del capacity, dei mercati della capacità, dei servizi ancillari. Quando parliamo invece di tematiche legate all'innovazione nella operatività dei sistemi e dei sistemi elettrici, parliamo anche del fatto che mano a mano che le rinnovabili si diffondono e sono diffuse sul territorio, ci troviamo anche a un diverso rapporto tra quello che sono gli operatori tradizionali della trasmissione e gli operatori tradizionali della distribuzione, che invece si vedono a dover
Sì, sì.
affrontare delle sfide nuove, quali quelle del dispacciamento degli impianti.
Ecco, se vuole può dare alla regia il segno next, così possono far vedere loro le
Ah,
slide.
grazie. Allora penso che possiamo andare alla terza slide, probabilmente. Quella dopo anche, 4. Ecco, benissimo. E parlavo anche dell'innovazione poi dei modelli di business, quindi l'arrivo degli aggregatori, la possibilità di fare peer-to-peer trading, di andare verso modalità di energy as a service, verso le energy community. Insomma, la tecnologia da sola non è sufficiente. Dobbiamo lavorare sul fronte dell'hardware, cioè della tecnologia, ma anche sempre più sul fronte del software del sistema, che è appunto modelli di business, disegno di mercato, regolazione di mercato. Mondo delle operation. Voglio darvi solo tre pillole facendo tre carotaggi su tre esempi specifici. Quindi, se la regia mi aiuta andando sulla slide successiva, un primo tema, quella dopo, pagina 5, un primo tema è quello delle grandi dorsali energetiche, no? Le rinnovabili sono una risorsa preziosa che non deve essere sprecata. Il sistema ha necessità, dicevo all'inizio, di grandi livelli di flessibilità. Bene, un primo modo per costruire questa flessibilità è essere in grado di interconnettere regioni diverse o anche interi continenti per far sì che l'energia in eccesso, in qualche maniera, in qualche momento della giornata, l'energia rinnovabile in eccesso, anziché essere sprecata o tagliata, come si dice, curtailed, venga invece possa essere esportata o importata in paesi che in quel momento invece ne hanno necessità. Questo aspetto del rafforzamento delle reti è uno degli aspetti fondamentali su cui anche il piano europeo punta. Qui voglio ricordare che il 10-Year Network Development Plan prevede ulteriori 95 gigawatt di capacità di trading energetico cross frontaliero, significa circa conseguire un 10 miliardi all'anno di riduzione nei costi della generazione, grandi benefici della possibilità di poter scambiare questa energia a basso costo rinnovabile. Qui la Germania ha, giusto per fare un esempio, ha un piano molto, molto ambizioso, prevede di investire 12 miliardi per tre corridoi, i cosiddetti corridoi Energiewende, che portano l'energia del Mare del Nord rinnovabile verso i centri di consumo del centro Europa, ma di fatto abilitano, se volete, un hub di scambio dell'energia mitteleuropeo che poi beneficia tutto il resto dell'Europa. Quindi il primo tema è sicuramente l'investimento nelle reti di trasmissione. Se andiamo alla pagina successiva, alla slide successiva, grazie. Un altro tema, parlando di flessibilità nel sistema, è il tema dello stoccaggio. Perché succede? Perché c'è bisogno di grande flessibilità nel sistema? Perché le rinnovabili, lo sappiamo, sono volatili, hanno un andamento e un pattern, no? Anche nel corso della giornata. Qui una nostra simulazione fatta sulla rete europea da qui al 2030. Bene, noi in una giornata tipo del 2030 potremmo essere in situazioni in cui nel pieno della giornata, della mattina, dove c'è grande energia solare disponibile, addirittura avremo più energia prodotta di quella che è la domanda in certi momenti della giornata. E quindi si pone la necessità, non solo se non si riesce questa energia in eccesso a esportarla verso qualche altro paese, si pone la necessità di poterla accumulare in qualche maniera. Allora qui c'è tutto il tema dello storage. Non c'è un'unica, si parla moltissimo ovviamente delle batterie, non c'è un'unica tecnologia oggi, anche se tutti ideale o su cui insomma c'è un consenso che sarà la tecnologia assolutamente migliore. Abbiamo e riponiamo grande fiducia nello sviluppo ulteriore delle batterie. Ci sono degli aspetti legati anche alla disponibilità di certi materiali essenziali, però insomma, noi ne vediamo negli studi che stiamo facendo, prospettici dicesi, un mondo in cui questa flessibilità è data anche da batterie, ma anche da altre tecnologie di accumulo. E tra queste, se andiamo alla slide successiva, voglio ricordare, Laura Cozzi già parlava del tema anche dell'auto elettrica. L'auto elettrica ha un doppio beneficio: da una parte quello immediato di poter ridurre le emissioni, perché comunque il settore della mobilità è un settore che contribuisce, come vedete in questa slide, in maniera importante alle emissioni globali. L'auto elettrica permette non solo di abbattere le emissioni, in particolare qui vedete il raffronto: se noi prendiamo l'analisi di un'auto elettrica, considerata dal punto di vista del mix di produzione di energia elettrica italiano, che quindi è ricco di rinnovabili, eccetera, l'auto elettrica comunque avrebbe un beneficio in termini di riduzione delle emissioni di circa il 55% rispetto a un'auto tradizionale diesel. Quindi c'è un grande vantaggio ambientale, ma attenzione perché l'auto elettrica può fornire un servizio, grazie alla tecnologia, ma anche grazie ai nuovi modelli di business, ad esempio l'aggregazione della flotta di veicoli che in qualche maniera sono in quel momento fermi e collegati alla rete elettrica, può fornire un servizio di flessibilità importante, perché tutte le batterie delle auto che in quel momento sono collegate alla rete diventano aggregate, una grande batteria, se volete, virtuale, che può fornire servizi di accumulo o di scarica dell'energia in eccesso o in richiesta verso la rete elettrica. E questo abiliterebbe, ripeto, non solo permetterebbe di ottimizzare il sistema, ma permetterebbe anche di gestire con maggiore sicurezza il sistema stesso. Voglio ricordare che l'abilitazione dell'auto elettrica significa anche investire su infrastrutture di ricarica e su infrastrutture tecnologiche di ricarica, quindi anche la necessità di investimento legato alle infrastrutture elettriche diventa in questo momento di recovery e di recovery possibile un driver importante perché, ripeto, stiamo parlando di circa 2 miliardi, qui sto parlando in Italia, previsti o possibili di investimenti per realizzare un'infrastruttura di ricarica pubblica, più circa altri 5-7 miliardi per rafforzare le reti di distribuzione. Come potete immaginare, questo è tutto GDP aggiuntivo che aiuta anche la ripresa economica del paese stesso. Quindi investiamo, creiamo delle opportunità di ripresa e creiamo un mondo domani elettrico che è più compatibile ambientalmente e anche dal punto di vista economico ha molto senso. Voglio solo ricordare che per ogni milione di auto elettriche in Italia noi avremo un risparmio di circa 1 miliardo di euro in termini di bolletta energetica del paese, e questo è sicuramente un punto assolutamente importante. Quindi, per concludere, tecnologia sì, ma attenzione perché la tecnologia deve andare pari passo con riforme di mercati e con modalità di business innovativi. Quindi è altrettanto importante che i governi seguino e aiutino e questo sviluppo della transizione energetica, non solo fornendo risorse finanziarie per fare quegli investimenti tecnologici che sono assolutamente importanti, in particolare gli aspetti della digitalizzazione, ma anche accompagnino la transizione in termini di evoluzione della buona normativa, della buona regolazione del settore e anche permettendo al settore privato di abilitare modalità di business innovative e creare quindi un andamento virtuoso e una collaborazione virtuosa tra quello che sono, diciamo, le politiche pubbliche e i comportamenti imprenditoriali privati. Grazie.
Grazie Matteo Codazzi, per fortuna siamo riusciti a superare i problemi tecnici alla Biennale Tecnologia. Dopo, nel discorso che ci aveva fatto Laura Cozzi, aveva accennato alle specificità di quest'anno di clausure e di strani fenomeni sociali. Questo è il punto con il quale ci agganciamo all'intervento di David Livingstone, che ci può raccontare qualcosa di specifico su questo strano, terribile, difficile anno.
Well, thank you very much, Luca. Thank you to the organizers of Biennale Tecnologia. Thank you to Politecnico di Torino and to Aspenia for making this panel possible. I'm going to take some pauses in my presentation to make the translator's life a little bit easier. I speak about the significant upheavals of this year, not only COVID-19, of course, and the pandemic, but also a small little election, which the United States has just had. And I'm going to intentionally frame my remarks through the paradigm of the United States, since I myself am an American and have worked extensively on US energy policy. The past decade is first and foremost important to understand. The United States' energy transition journey has begun several years ago, and already there's been fundamental shifts in America's energy sector. As a result of the shale revolution, U.S. oil production went from 5.5 million barrels per day in 2010 to 12.8 million barrels per day at the end of last year. Natural gas production in the United States has also surged by more than 50% in the last decade, taking the U.S. from being a net importer of natural gas to one of the world's largest exporters. As the share of natural gas in the U.S. power sector has grown, it's also displaced the role of coal. Natural gas's role in the power sector has grown from 24% in 2010 to 38% last year, while coal has declined from 45% to 23%. But all of these grand reversals in America's position in global hydrocarbons, fossil fuels, is complemented, perhaps even overshadowed, by the explosion of clean energy, which has taken place over the same period. Bloomberg data tells us that the United States, over the past decade, had tripled the amount of installed wind capacity that existed in 2010. And it increased by 80 times the amount of installed solar capacity. In total, the United States has installed nearly 150 gigawatts of solar and wind over the past decade, which is around half again more than the entire existing nuclear generation capacity in the United States. And it comprises the majority, of course, of its zero carbon generation. Today, renewables are just short of 20% of the U.S. power generation mix, with wind about 7.5%, solar around 2%, and both of them growing rapidly. But energy storage also has seen significant growth, both in electric vehicles as well as stationary batteries for utility scale and home energy storage solutions. Costs have fallen from over $1,100 per kilowatt in 2010 to $156 per kilowatt by the end of 2019. And in addition to this, you see more and more projects, renewable projects across the United States, which at the very beginning, at the very outset, have storage integrated within them, so that we address the intermittency concerns, the variability concerns of wind and solar. And when coupled with energy storage, they begin to look more like reliable, dispatchable, flexible technologies that offer us all the benefits of zero emissions without the inconveniences of variability. As a result of all of these trends, as well as shifts, of course, in demographics, energy consumption, energy efficiency, the past decade has seen a partial decoupling of U.S. energy demand and emissions from economic growth. For example, from 2010 to 2019, the U.S. has added nearly $4 trillion of GDP while reducing power sector emissions by 25%. And increasing at the same time total energy use by only 6.5%. And in half of the past decade, half of those years, 5 years of the past 10, energy use has actually declined while GDP growth has continued unabated. And then, of course, we came into the great upheaval of this year. Coronavirus has, of course, temporarily depressed both energy demand as well as carbon dioxide emissions and greenhouse gas emissions. But we know this is a trend that will be temporary. Economic growth will eventually return. We will return to some semblance of economic normalcy. And with that, we'll return both energy demand growth and emissions growth. But there are a couple of structural features as a result of the response to the coronavirus crisis that give us hope and give us reason for optimism in terms of accelerating the energy transition. One of those is the overwhelming amount of global stimulus measures that have been approved. Around $20 trillion and growing of global stimulus measures that have been offered in response to the economic fallout from COVID-19. While some of this stimulus has been immediate, very targeted support, unemployment benefits, grants for businesses, et cetera, a significant chunk of it will not even begin to hit until well into the future. And around a good amount of that stimulus, in fact, around half of some of the long suited measures, which will be offered in places like Europe and elsewhere, and $500 billion worth and more, $500 billion and counting, will be green stimulus of some sort. Stimulus that will incentivize emissions reducing technologies. Secondly, the result of monetary policy, not just fiscal policy, is important. Lower interest rates favor clean energy technologies, given the fact that clean energy has a high upfront cost, but significant savings on the back end due to no recurring fuel costs, lower maintenance costs, et cetera, when compared to, let's say, a coal plant or a natural gas plant. And so those low capital costs and all of that government stimulus will create tailwinds for clean energy deployment to be offered in the years ahead. But of course, this is not just a US story, and this is not just a coronavirus story, but also a story about what is possible from the United States when working with its partners, including Italy and including the European Union. The US is not an island, but deeply integrated into the global economy, the global energy transition. And for this reason, international energy policy matters. Unfortunately, the past several years has seen the US take an attitude towards US international energy policy that could at best be viewed as a throwback to a bygone time. The US is under the Trump administration has emphasized energy supply, conventional fuels, very transactional interactions with foreign partners, and a zero-sum framing of energy dominance. Under President-elect Biden, there's reason to hope that this will change in a positive direction. The Biden campaign has characterized climate as one of the four historic crises of our time. President-elect Biden has also emphasized clean energy as one of the key drivers of the 21st century economy and an opportunity for the United States to generate jobs and generate economic opportunity and prosperity. We can hope to see a revitalization of key international initiatives such as Mission Innovation, the Clean Energy Ministerial, and of course, the US return to the Paris Agreement on climate change. When they're properly designed and when they're prudently implemented, innovation-focused collaborations between the US and partners all around the world can help to achieve these objectives, can help to accelerate the energy transition, and can help to do it in a way which is not zero-sum, but which creates equitable investment for all in a cleaner and more prosperous future. Innovation, of course, is critical and will play an enduring and important role. As Laura's own organization, the IEA, International Energy Agency, points out, nearly half of the emissions reductions that will be needed in order to deliver a net zero global energy economy by the year 2050 are going to come from technologies that are not even commercial today. It means that companies like CESI, companies like Falck Renewables, will play a critical role in working with governments and working with other international corporate and civil society partners in investing in those next generation technologies. Hydrogen, carbon capture and storage, new advanced solar technologies, more efficient wind turbines, better batteries. This is going to be an effort which will require a transatlantic, truly a global approach. And indeed, working with stakeholders across all elements of society, government, businesses, civil society, academics, national research institutions, and beyond. If we do together and we reinvest here from the United States in an international approach that grows that economic opportunity and grows that economic prosperity in the energy transition, I have great hope that we can take these tailwinds that we have from the response to the coronavirus and we can create something truly meaningful and truly impressive over the years to come. And I'll look forward to continuing to have these dialogues here with the Biennale Tecnologia and elsewhere on the steps we can take going forward. Thank you very much.
Thank you. Thank you, David Livingstone. Let me say to you and the States, welcome back to the civilized world. Grazie di essere qui con noi ancora con una leadership potenzialmente per i prossimi anni nel costruire un mondo migliore. Certamente quello che dimostra la vostra storia è anche che noi europei dobbiamo stare attenti a non cadere nelle stesse spirali che per 4 anni sono capitate a voi. Grazie ancora per questo. L'Europa sta mantenendo una sua linea. Livingstone ha citato le aziende e quello che stanno facendo. Sentiamo la testimonianza di Tony Volpe. Nel frattempo arrivano le domande dal pubblico. Una la chiarisco subito. Si possono avere le slide? Purtroppo no, ci saranno tutte le registrazioni sul sito dei video delle conferenze, non ci sarà la distribuzione delle slide quest'anno, vedremo di organizzarci per questo se sarà possibile nelle prossime edizioni. Tony Volpe, amministratore delegato Falck Renewables.
Eccoci, spero mi sentiate. Benissimo. Dunque, innanzitutto un piacere essere a questo evento. Ringrazio il Politecnico di Torino, Aspen, gioco fuori casa da ingegnere del Politecnico di Milano, ma insomma cercherò di fare del mio meglio.
Ce la faremo.
Allora, proviamo un attimo a vedere se riesco a condividere alcune pagine, se sono più fortunato di Matteo. Credo vediate questa pagina.
Sì.
Perfetto. Allora, innanzitutto ringrazio anche chi mi ha preceduto perché mi ci ritrovo molto nei commenti e quindi cercherò anche di non dire le stesse cose che sono state già dette. Allora, innanzitutto Falck Renewables è una società che fondamentalmente sviluppa, disegna, costruisce e gestisce impianti da fonte rinnovabile, eolico e fotovoltaico, in 8 paesi diversi, 7 in Europa e gli Stati Uniti. Gestiamo anche impianti per conto terzi in altri paesi, in Giappone, Messico, eccetera. Siamo una società quotata. Siamo, diciamo, nel mondo di chi fa questo business, direi un operatore di media dimensione. Ed è un'azienda che lo fa da una ventina d'anni, un po' meno, ovviamente proveniendo da una tradizione completamente diversa, perché forse qualcuno di voi ricorderà che la famiglia Falck faceva acciaio tanti anni fa, ma quindi è un'azienda che in qualche modo si è trasformata nel tempo per passare dall'altra parte, da un'azienda che emetteva CO2 ad un'azienda che cerca di contribuire alla riduzione delle emissioni. E sostanzialmente io poi vorrei parlare, nel senso che qua ripropongo una slide di uno scenario di emissione di CO2 che viene da un lavoro fatto da Shell un paio d'anni fa, ma che va ancora bene, per dire sostanzialmente che non si tratta di una transizione energetica, quella di cui stiamo parlando, ma si tratta di qualcosa di molto più profondo, è una trasformazione radicale, è per certi versi una totale rivoluzione sostanzialmente, che serve per andare da un mondo che emette 35 gigaton di CO2 all'anno a un mondo che magari al 2070, un po' prima, un po' dopo, diciamo, si avvicina innanzitutto all'obiettivo di emettere zero, ma poi in verità bisognerebbe anche fare di più, cioè bisognerebbe arrivare a un certo punto ad avere un'economia, una civiltà che si sostiene addirittura cercando di sottrarre la CO2 che abbiamo messo nell'aria. Quindi l'obiettivo zero è in qualche modo la prima milestone, ma non è l'ultima. Diciamo che adesso dobbiamo lavorare un po', come diceva la dottoressa Cozzi, innanzitutto a stabilizzare e cominciare ad invertire la curva. Ma la trasformazione è importante, si tratta sostanzialmente di trasportare persone e mezzi in una maniera completamente diversa, contando su combustibili a zero emissioni, non solamente l'elettricità, evidentemente verde, che è il primo driver, l'elettrificazione è il primo elemento, ma soprattutto poi l'idrogeno verde deve evidentemente soppiantare in buona sostanza, oltre ai biocombustibili, la modalità con cui oggi noi trasportiamo. Evidentemente deve impattare anche sul trasporto aereo, anche lì con combustibili di derivazione da idrogeno verde o eventualmente bio. Completa rivoluzione dal punto di vista di come oggi riscaldiamo, condizioniamo le nostre case e i nostri stabilimenti industriali, e ovviamente poi c'è un settore elettrico, ma non basta in realtà, è da cambiare profondamente anche l'uso del territorio, e quindi sia dal punto di vista di sviluppare quelli che sono i pozzi, cioè quello che assorbe sostanzialmente la CO2, ma anche quello da rivedere in maniera radicale l'agricoltura e quindi tutto ciò che non è sostanzialmente il mondo industriale. Concordo molto con quello che diceva Laura prima, è una innanzitutto rivoluzione dei comportamenti e quindi dei consumatori, poi in senso lato, che siano consumatori evidentemente finanziari, cioè insomma del mondo che ha a che fare con la finanza, o noi come consumatore finale, o addirittura le aziende che sono un altro grande consumatore, ma l'enfasi si sposta certamente in quella direzione. Dal punto di vista quindi di come è il sistema energetico, non lo vediamo come lo vedono in tanti, riprendiamo qua un modello riproposto da altri, ma lo vediamo ovviamente decarbonizzato, evidentemente, è un mondo che sarà anche sempre più distribuito, non solamente in termini di generazione distribuita di elettricità, ma anche di un uso più intelligente, Matteo lo ha citato, dell'energia in maniera distribuita, più flessibile, quindi un po' non solo più indipendente ed autonomo, ma anche, come dire, più smart, che prevede evidentemente non solamente tecnologie hardware, prevede evidentemente anche molta digitalizzazione, che è l'altro elemento per noi un po' pervasivo e fondamentale in questa trasformazione energetica. Il mondo nostro, diciamo, lo vediamo quindi concettualmente diviso tra una serie di sforzi che vanno ancora fatti sul buy side, su far sì che ci sia più elettricità da fonte rinnovabile, su far sì che evidentemente vengano sviluppate quelle tecnologie che consentono sostanzialmente di soppiantare i combustibili fossili, quindi lì dove non riesci a elettrificare evidentemente devi puntare a soppiantare quei combustibili lì, e dove come dire, non solo quindi vanno aumentate le capacità di mettere sul mercato a costi competitivi diciamo queste fonti, elettricità verde, combustibili verde, ma va in generale anche aumentata la flessibilità tecnologica e anche regolatoria, come giustamente diceva Matteo, con cui tu riesci a far beneficiare il sistema di queste tecnologie. Ma l'altro pezzo, e fino ad oggi diciamo che su certi settori è andata avanti così, cioè il settore elettrico è quello più avanzato in verità nella trasformazione, lo citava anche il dottor Livingston prima, ha fatto sicuramente passi molto importanti sotto le fonti rinnovabili, ed è stata per il momento una spinta molto supply side, cioè spinta dai regolatori, spinta dagli incentivi, in molti casi in qualche modo si è cercato di stabilire quello che fosse il mix, o di spingere il mix di generazione elettrica, per esempio, più nella direzione delle fonti rinnovabili, con una spinta dall'alto in qualche modo. La trasformazione però necessaria per la decarbonizzazione in realtà secondo noi deve avvenire soprattutto lato domanda, è lato domanda che bisogna a questo punto fare il passo successivo, capendo innanzitutto che bisogna ridurre il consumo, andare a piedi, come si diceva prima, bisogna evidentemente decarbonizzare e quindi avere un acquisto sostenibile. Consumatori, finanza, aziende devono effettivamente capire se nelle loro scelte industriali stanno incorporando una scelta di acquisto che è una scelta sostenibile. Sotto questo profilo, in realtà, c'è da fare molto anche non sotto il fronte tecnologico. Faccio un esempio per tutti. Comprare energia verde oggi è qualcosa che si può fare, elettricità quantomeno, a costi che sono addirittura inferiori a quelli delle fonti tradizionali. Ma non è una scelta fatta dalla maggior parte delle persone. Non è una scelta fatta, per esempio, dalla maggior parte degli enti pubblici. I governi non hanno ancora adottato in Italia, l'hanno fatto in altri paesi, in Europa, scusate, per esempio, un obiettivo di comprare il 100% almeno dell'elettricità che loro consumano verde. Ed è tutto sommato abbastanza irrazionale, illogico, perché l'energia elettrica verde ci sarà, soprattutto c'è e ci sarà e verrà sviluppata e sarà addizionale rispetto all'energia che c'è, costa meno, ma non viene in qualche modo ancora adottata. Quindi il cambiamento comportamentale può sicuramente contribuire molto nell'immediato, senza grandissimi sforzi. Così come l'efficienza energetica e la flessibilità sono l'altro elemento di carbonizzazione, non dico a zero costo, in alcuni casi è in verità a zero costo, ma come dire, abbastanza semplice. Cioè vale lo stesso sostanzialmente per una lampadina LED. Quanti ancora non hanno cambiato a casa le lampadine LED, in realtà questa cosa che una volta era molto costosa, oggi è sostanzialmente molto economica, ha un payback quasi immediato, ma ancora non viene del tutto fatto. Poi ci sono i settori difficili da battere, no? Cioè ci sono i settori che non puoi elettrificare. Allora, la produzione dell'acciaio, per
Ingegnere,
dirne uno, non è un...
stiamo andando verso la chiusura. Pronto?
lo so, purtroppo chi parla ultimo è
Sì.
sempre un po' sfortunato.
Sì, no, ci
Allora
sono
chiudo
le
qua e lascio
domande.
spazio alle domande. Bene,
Era
prego,
per
domande.
questo, proprio perché avendo visto che partiva con la parte difficile, mi sono sentito in dovere
No, no, ma dico va bene, cioè nel senso...
di fare questo, ma naturalmente
No,
proprio
no, e
abbiamo un
dico
quarto
infatti
d'ora
prendiamo le domande,
per...
avevo finito, avevo finito,
Sì,
avevo finito.
mi scusi tanto. Le domande che sono nel frattempo arrivate, tutto questo tramestio che abbiamo fatto nel frattempo era proprio perché stavamo superando a nostra volta delle difficoltà a trovarle. Sono relative a molti argomenti che cerco di accorpare. Vi lascerei tutti prendere visione di queste domande e scegliere una o due di queste alle quali preferite rispondere in un secondo passaggio che faremo alla fine di questo mio riassunto delle domande, se siete d'accordo. Quindi avrete un paio di minuti a testa per riprendere la domanda o le domande che vi interessano di più per rispondere. Jason ne ha mandate due, una che riguarda il problema dello smaltimento delle batterie e la preferenza, secondo lui, per puntare tutto sulla tecnologia del risparmio energetico. Inoltre, Jason chiede se l'uso del. Se le nuove tecnologie energetiche che prevedono la produzione energetica tramite l'uso del carbone non siano meglio in termini di efficienza e inquinamento rispetto alle rinnovabili. Per quanto riguarda la questione delle batterie, Riccardo Novo chiede a Codazzi, e questo è rivolto a lui, se l'utilizzo delle batterie dei veicoli privati per la fornitura di servizi ancillari a supporto della rete elettrica comporterà la necessità di remunerare i loro proprietari. Samir chiede a tutti gli ospiti qual è il loro parere sul ruolo del nucleare da fissione. Andrea Bersano, negli ultimi decenni, nonostante gli investimenti enormi delle rinnovabili, le emissioni non si sono ridotte in modo significativo. Non pensate che sia il momento di ritornare sul nucleare? Quindi due domande su questo. Alfredo ci chiede quanto è critico dal punto di vista ambientale e geopolitico il problema dell'approvvigionamento delle materie prime per la costruzione di tecnologie rinnovabili per la transizione energetica. Quindi c'è stata la geopolitica del petrolio, ci sarà la geopolitica delle rinnovabili. Luigi, una domanda per il professor Livingston. Being a senior analyst of Eurasia, what could be the role of China in this transition? Is its willingness to act as a green actor just propaganda, or it has the technologies to guide world green transition? Marco Bava chiede come mai i governi non comprano solo verde, e suggerisce che questo sia motivato dalla corruzione. Mi sembra un tema molto ampio, ma comunque chi lo vuole prendere, se lo vuole prendere, lo può fare. Simone chiede se sarebbe interessante rendere consultabili le slide su questa piattaforma SlideShare, ma questo sarà volontà di chi le ha mostrate aggiungerle a SlideShare, suppongo. Bene, queste erano le domande. Chi Livingston ne ha una per lui sulla Cina, Codazzi ne ha una per lui sulla batterie dei privati, ho riconosciuto alcune che erano proprio da IEA, ma credo che Volpe, Cozzi, Codazzi e Livingston abbiano da scegliere molto su queste questioni. Ricomincerei ridando la parola prima a Volpe, così recuperiamo una posizione di minore svantaggio. Prego, Volpe.
Sì, ma guardi, non, in realtà non ho molto da rispondere sulle domande, se devo essere sincero, nel senso che sul perché i governi non abbiano ancora adottato un green standard, bisognerebbe chiederlo ai governi. Cioè, di nuovo, non vedo particolari motivazioni economiche, diciamo, alla base, nel senso che, come già detto, la caratteristica delle fonti rinnovabili è quella di poter fare un prezzo assolutamente competitivo, soprattutto se misurato rispetto a quello che è l'evoluzione prevista dei prezzi in futuro, oltre che diciamo al prezzo spot dell'energia. Quindi se anche uno confronta l'energia all'ingrosso oggi sul mercato con quello che è il prezzo delle rinnovabili, già in alcuni casi, in molti dei casi, il generatore da fonte rinnovabile è competitivo, e ancora di più se poi lo misura nel lungo periodo. Evidentemente c'è anche poi una tematica di gestione del rischio, nel senso che mentre le fonti rinnovabili non hanno necessità di far variare il prezzo nel tempo, evidentemente le fonti fossili, che sono evidentemente influenzate dalla dinamica delle commodities, invece devono farlo. Secondo me succederanno, sono già in discussione, ci sarà un'accelerazione nelle prossime, come dire, nelle prossime decisioni politiche dei vari governi. Diciamo che in generale l'azione del governo è un'azione importante, perché in qualche modo influenza anche gli altri settori. Le aziende hanno già iniziato da tempo a fare scelte di questo tipo, cioè consapevoli nell'acquisto non solo dell'elettricità, ma anche dal punto di vista del loro carbon footprint complessivo. Hanno iniziato prima, devo dire, le aziende americane, globali, ma come dire, c'è una diffusione positiva, soprattutto anche guidata dalla diffusione di un approccio sostenibile ai business, che sta arrivando in Europa e in tutto il resto del mondo. Quindi io rimango molto positivo su questo. Di fatto oggi il modello di sviluppo principale delle rinnovabili avviene proprio attraverso l'idea che l'energia venga venduta direttamente con una contrattazione a lungo termine a consumatori di natura industriale e in generale a tutti quanti gli altri consumatori.
Grazie ingegnere. David Livingston, China, one minute.
Absolutely. So China is too complex to summarize in a single sentence. And of course, the relationship that the rest of the world will have with China on the energy transition is going to be very complex. There's no doubt that there's tremendous good to be had by collaborating with China, where it can be done fairly and on a level playing field, to address climate change, to advance clean energy innovation and to accelerate clean energy deployment. That being said, it's important to understand that China shows some signs of using the energy transition as a way to advance very aggressive industrial policy and very aggressive foreign influence operations through Belt and Road Initiative and otherwise. This is not a reason to not collaborate, to not cooperate where possible. And we should hope that we can put in place structures that allow the best possible cooperation to take place, in particular because China's one of the largest markets for deployment in the world, increasingly has its own very capable innovation capabilities, which when matched with those of Europe and the United States could lead to significant breakthroughs in some key materials, new membranes for carbon capture, et cetera. And China plays a critical role in the future of fossil fuels as well, and ending those as quickly as possible, reducing the deployment of coal globally and phasing out the existing coal fleet. So it's going to be a complicated relationship. We can't go at it with naivete. We need to be sober-minded about what's possible and what's not, but we should cooperate wherever it is possible. Secondly, I just wanted to quickly address nuclear to highlight that one of the largest and most innovative players in nuclear fusion, the next generation of nuclear technologies, in addition to small modular reactors and next generation fission technologies, one of those players is Italian, Eni, which has collaborations with MIT, has made an investment in an MIT spinoff in the nuclear fusions. And so it's really heartening to see some of these traditional energy players also making large investments, not just in safe clean energy technologies, but also making big bets that will help us to unlock some of the tools we're going to need for the next couple of decades of decarbonization.
Thank you very much. Matteo Codazzi, sulle batterie dei privati, un minuto, proprio uno.
Sì, un minuto, parto lì. Ma insomma, la domanda sulle batterie dei privati. L'auto, sappiamo tutti, dal punto di vista dell'investimento individuale, probabilmente è il peggiore investimento che uno possa fare. Se ci pensate, per il 90%, 95% del tempo, quell'oggetto che noi compriamo sta fermo. E quindi la particolarità però dell'auto elettrica è avvantaggiarsi di quel periodo in cui l'auto è ferma. L'auto è ferma ed è collegata alla rete, quindi è un valore in termini di utilizzo delle batterie che può erogare verso la rete. Sicuramente sì, c'è un tema di regolazione e anche di business model per permettere che parte di questo vantaggio, almeno in parte, sia retrocesso direttamente o indirettamente al proprietario dell'auto. Però ritorno a dire, qui sarà chiave, non è tanto la tecnologia che sarà chiave per permettere questa retrocessione di vantaggio economico, ma soprattutto la regolazione dei modelli di business, cioè ci troveremo probabilmente degli operatori che saranno disposti a fare uno sconto ad esempio sul costo della ricarica elettrica o finanziare una parte dell'acquisto del bene capitale a fronte della possibilità di poter utilizzare la macchina per servizio al sistema elettrico quando questo è connesso in rete.
Grazie Codazzi. Laura Cozzi, le domande che le sembrano più adatte a lei.
Allora, faccio molto rapidamente. Nucleare da post Fukushima, quello che è successo praticamente è che i paesi industrializzati si sono allontanati dal nucleare per tre ragioni: i costi sono saliti molto, i costi di finanziamento sono saliti molto, e vista la situazione di incertezza che prevale su tutti i mercati energetici, grossi investimenti con grosso capitale e una quantità di domanda che è incerta diventano molto complicati. Quindi le rinnovabili stanno prendendo vantaggio anche dal punto di vista economico per gli investitori, perché diventa un investimento più piccolo, più gestibile, meno rischioso. Non è la stessa cosa, non sta succedendo in Cina, Russia e in altri paesi in cui gli investimenti in nucleare stanno aumentando in maniera esponenziale. Tra fissione e altre tecnologie nucleari, quello che vediamo, l'interesse a oggi sono sui small modular reactor, quindi reattori molto più piccoli che fanno fronte più al problema di finanziamento e incertezza. C'è stata una domanda sulla geopolitica che prendo rapidamente e concludo. La geopolitica delle rinnovabili elettricità può accadere, ma non è dello stesso tipo di quella che abbiamo visto e vediamo ancora oggi sul, sul petrolio, sarà molto più concentrata su i minerali. Stiamo già vedendo adesso che la Cina, alcuni paesi africani la stanno un po' abbracciando. Concludo con questo dicendo che se volete vedere le slide sono tutte sul nostro sito. Grazie mille.
Grazie, sì, c'è stato 3 domande sulle slide, troveremo il modo di distribuirle, si possono distribuire anche su Slido, ci impareremo questo tema. Ringrazio molto il pubblico che ha avuto la pazienza di sopportare i nostri problemi tecnici, la Biennale di Tecnologia cerca di migliorarsi costantemente, ma evidentemente si parte da problemi. Grazie ai nostri panelist che sono stati così gentili e alla prossima.
Arrivederci.
Arrivederci a tutti, grazie.
Arrivederci.